Allora, le 9.07, una buona giornata, un ben ritrovato. Enrico, dall'altra parte del telefono, come stai? Ci senti bene?
Grazie, buona giornata a voi. Sì, sì, sento bene. Voi sentirete, penso, ogni tanto degli annunci ferroviari, ma insomma, a parte quello non dovrebbero esserci altri disturbi sottofondo, spero.
Benissimo. Ok, allora, senti, nella speranza che tu possa riuscire ad arrivare qui dalle nostre parti, visto che sei lì nel nord Italia, dove ne succedono di tutte, però diciamo ottimismo della volontà, e quindi speriamo che tu possa essere qui nella capitale nel pomeriggio per questo incontro che parte alle ore 17. Ecco, abbiamo raccontato il titolo, insomma, abbiamo detto molto molto sinteticamente di che cosa si tratta. Sì. Ti lasciamo subito la parola, visto che tu sei uno dei due relatori del pomeriggio.
Ok, grazie innanzitutto. Sì, sono molto contento di parlare di questa iniziativa. Spero che si senta, perché sta arrivando un treno, sì, io mi sto allontanando, sì. Ma
vai,
non so se ce la faccio. E, sì, è una bellissima iniziativa che si inserisce in un ciclo più ampio di iniziative del dottorato in storia, antropologia e religioni della Sapienza, organizzata da Matteo Ria, un collega antropologo, ma con uno sguardo molto molto ampio. Infatti gli incontri tengono insieme una serie di prospettive disciplinari differenti e di su argomenti diversi legati al tema del Mediterraneo, del mare come punto di incontro e purtroppo anche di conflitto attorno ad alcune questioni. E io e Michele oggi ci concentriamo sulla questione rifugiati. Il titolo deriva dal titolo del libro di Miguel Mellino, Governare la crisi dei rifugiati, uscito per Federico Prodi ormai credo un paio d'anni fa, e il sottotitolo allarga un po' lo sguardo a temi che sono intercettano anche i miei interessi, più focalizzati sulle questioni dell'integrazione, delle politiche di integrazione, scusate che c'ho il microfono sopra, e delle popolazioni immigrate in generale e negli ultimi anni nello specifico dei migranti cosiddetti forzati, perché questa è anche la distinzione assolutamente non credibile, ma data per scontata dai media e dalla politica, è al centro della questione. Quindi tratteremo un po' della tecniche politiche di governo dei rifugiati in generale, persone richiedenti asilo e persone che hanno già ottenuto lo status, affrontandole da prospettive diverse ma complementari. Miguel credo che si concentrerà soprattutto sui processi di razzializzazione come processi di lungo periodo, che hanno origini storiche molto lontane, che hanno sempre un legame con dinamiche di carattere economico, accumulativo e espropriativo, quindi non come un fatto culturale che pertiene alla arretratezza di certi popoli che sono ignoranti e quindi razzisti, ma come forme mentali che si sviluppano attraverso processi e dinamiche di carattere economico-politico molto ampio, sia in senso temporale appunto, sia in senso di profondità con cui riescono a queste dinamiche a incidere sul modo in cui le persone, che apparentemente ne sono estranee o che le vivono inconsapevolmente, pensano e vedono rispetto alle popolazioni altre. Io mi concentrerò sulle politiche di integrazione e farò un po' una breve storia di come il termine integrazione è entrato nelle politiche migratorie italiane, di quale significato aveva quando è entrato e di quale significato è arrivato ad acquistare oggi, dell'avvento della cosiddetta civic integration come visione dell'integrazione, rispetto alla quale con Maurizio Russo Stena e Enzio Carbone qualche anno fa abbiamo pubblicato un libro sempre per Deriva Prodi, stessa collana di quello di Miguel, quindi riprenderò alcuni di quei temi sicuramente e cercherò di far vedere come un certo modo di vedere l'integrazione, che appunto è paternalistico, è disciplinante, è autoritario, quindi impone alle persone immigrate determinati comportamenti, atteggiamenti affinché venga loro riconosciuta la legittimità e anche la legalità del soggiorno. Inizialmente queste insieme di tecniche erano pensate per migranti cosiddetti economici e negli ultimi anni le stesse tecniche sono state traslate con delle leggere differenze sui migranti cosiddetti forzati. Ripeto, questa distinzione io la uso virgolettata perché non la condivido affatto, come è una sorta di dogma nel linguaggio politico e mediatico, bisogna farci i conti, decostruirla, ma purtroppo per farlo bisogna affrontarlo. E mi focalizzerò appunto su questi processi, mostrando non soltanto quali sono le politiche che i governi negli ultimi anni, i governi di tutti e due i colori, quindi questo processo assolutamente bipartisan, come si è andati verso una certa idea di integrazione che è culturalista, quindi vede l'integrazione come soltanto un fatto di interazione barra conflitto tra culture, immaginate come cose ontologicamente diverse a sé stanti, come un qualcosa che appunto non ha a che fare con dinamiche e processi materiali di sfruttamento, esclusione, marginalizzazione politica, ma come un fatto di differenze culturali. Quindi cercherò di evidenziare, legandomi qua in maniera stretta al discorso che fa Miguel, come il razzismo oggi dentro queste politiche sia un razzismo differenzialista, culturalista, non biologico, anche ogni tanto qualche scivolo non esplicito ce l'ha, ma esplicitamente tende a negare la natura, la diversità biologica, ma a puntare tutto sulla diversità culturale, e come appunto dietro questa visione dell'integrazione, oltre ad esserci questo tipo di differenzialismo, ci sia anche una visione attivistica, la stessa logica delle politiche attive del lavoro, del welfare. Se vuoi integrarti devi dimostrare qualcosa, devi dimostrare di essere disponibile, attivo, pronto a fare, pronto soprattutto a lavorare. E il lavoro gratuito è un elemento che in questi ultimi anni ha giocato un ruolo centrale, a partire da una circolare di qualche anno fa di Alfano, è stato ripreso da Minichi e poi portato avanti anche dopo, quindi vediamo come appunto ci sia una totale convergenza di vedute tra soggetti apparentemente distanti dal piano politico istituzionale. E cercherò di chiudere, in realtà vorrei iniziare con la piega che ha preso l'antisalvinismo, cioè nella fase in cui Salvini ha insistito sul tema dell'immigrazione, giocandosi tutto il suo percorso politico buona parte sull'immigrazione, la reazione della sinistra istituzionale, in particolare di pezzi, credo, non minoritari del Partito Democratico, è stata proprio un'alternativa che si condensa nell'esperienza dell'Accademia dell'Integrazione di Bergamo. E proprio da lì, se riesco, vorrei iniziare per poi chiudere il cerchio del mio intervento. Quindi appunto, riassumendo, si spazierà da dinamiche, ragionamenti di lungo periodo sui processi economici che sono legati al razzismo, alle trasformazioni del razzismo, per poi arrivare a affrontare un po' in dettaglio il caso italiano con esplicito riferimento, come a fondo, quindi sulle politiche di integrazione.
Senti, abbiamo proprio pochissimo, visto che stai andando, sì. un minuto per spiegarci però che cos'è questa Accademia dell'Integrazione di Bergamo, perché se no ci lasci,
hai ragione.
Suspense.
Assolutamente, io ho portato il video, spero di riuscire a farlo vedere oggi. Praticamente, quando è stato emanato il decreto Salvini nella fase di conversione, e qualcuno ha
quindi
ha
con
pensato,
Salvini ancora al governo, diciamo.
Sì, assolutamente. Quindi nelle settimane tra il decreto e l'approvazione e la conversione in legge, qualcuno ha pensato, dice, vabbè, contrastiamo questa cosa proponendo noi un'alternativa. Quindi non rigettiamo il termine integrazione, non lo sarei mai aspettato visto che l'hanno introdotto quelli del centro-sinistra nel 98 sostanzialmente, ma risignifichiamolo. E in particolare a Bergamo il sindaco Gori, che penso famiglia Cecchi Gori, ex Publitalia, responsabile della comunicazione per Renzi, diventato sindaco della città di Bergamo, in una collaborazione con tutti gli attori del territorio strategici, for profit e no profit, anche Caritas, con la cooperativa Rua, che è la cooperativa più importante del territorio, insomma tutti gli attori significativi, non tutti, cioè attori significativi del territorio con vari ruoli, ha messo su questa esperienza che formalmente è un CAS, ma che si presenta come una struttura diversa. Dentro l'Accademia le persone devono imparare come si vive in Italia e quindi sono sostanzialmente recluse dentro l'Accademia, vestono la divisa tutto il giorno, hanno divise diverse per dentro e per fuori, sono dentro è una tuta, se sono fuori è una tuta arancione, sempre c'è scritto grazie Bergamo, Accademia dell'Integrazione, e vivono un regime semimilitare, cominciano la mattinata con l'alza bandiera e il canto dell'inno nazionale, possono parlare solo italiano, non possono usare cellulari durante il giorno, li vengono sequestrati fisicamente, li vengono restituiti solo nell'intervallo del pranzo e la sera, non hanno wifi la notte tra l'altro, anche se il cellulare poi glielo ridanno, devono lavorare gratuitamente, quindi uscire, fare queste uscite pubbliche in cui sono ben visibili, farsi vedere alla popolazione, e via discorrendo. Le Iene hanno sponsorizzato questo processo, facendo che una petizione su change.org con un video che è quello che vorrei far vedere, quindi si trova su YouTube, se mettete Accademia Integrazione Le Iene viene fuori quel video lì, quindi consiglio a tutti di vederlo perché tutto e tutti, perché è veramente illuminante. L'ANCI ha fatto ha proposto un emendamento non approvato al decreto Salvini in cui chiedeva di istituire un permesso di soggiorno per manifesta volontà di integrarsi, la volontà di integrarsi appunto che si manifesterebbe attraverso il lavoro gratuito, l'apprendimento della lingua, quindi attraverso le stesse cose che si fanno nell'Accademia, e quindi c'è stato anche una sorta di collegamento tra le due iniziative, quindi è diventato un po' un'iniziativa del centrosinistra istituzionale che dice contrastiamo il salvinismo. La mia tesi appunto che racconterò oggi è che il livello del discorso sull'integrazione ormai è tale per cui non si esce da una cornice di significato condivisa entro cui si ragiona di integrazione. Quindi certe cose sono ammissibili dentro questa cornice, altre no. Cioè bisogna parlare di integrazione soltanto in termini culturali, soltanto in termini di sicurezza, di potenziale conflitto da disinnescare, ma mai in termini di disuguaglianze materiali, ad esempio. Quindi tutto il discorso
è un tabù, diciamo, rimane.
È un tabù proprio totale, quindi cioè legare ormai il concetto uno non è integrato perché è messo peggio nella scala sociale, lo vogliamo dire? No, non lo vogliamo dire, perché è culturalmente diverso, perché non c'ha voglia di lavorare, perché deve imparare a lavorare. Questo è un elemento centrale, nel video si vede bene. Il presupposto è gente che si è fatta un viaggio di 2 anni, è gente che non ha voglia di lavorare, quindi a cui deve essere insegnato a lavorare come si fa in Italia. Perché il messaggio è in Italia tutti hanno voglia di lavorare, tutti lavorano, tutti sono produttivi, tutti sono collaborativi. E quindi siccome noi siamo fatti così, insegniamo a voi che venite da fuori come siamo e come dovete essere.
Anche perché poi quando arriva di solito invece lo sceicco catarino pieno di soldi, diciamo, nessuno gli va a chiedere conto e ragionare di differenza culturale.
No, proprio no, infatti anche da questi dettagli si vedono un po' le differenze nella concezione dello straniero, assolutamente. Quindi sì, per quello dicevo che è un punto d'arrivo, un punto di partenza. L'idea è cominciare dicendo come siamo arrivati, questo è il punto a cui siamo arrivati, come abbiamo fatto a ridurci così l'obiettivo del seminario, perché quello che farò vedere è che il centrosinistra comunque, nonostante tutto negli anni 90, quando ha tirato fuori la questione integrazione, un'idea un po' diversa ce l'aveva, non ne parlava proprio in questi termini. Quindi qualcosa nel frattempo è successo anche nel centro-sinistra e quindi è interessante anche ripercorrerlo.
Benissimo. Senti, allora l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 17 e dove di preciso?
Allora, dunque, credo, qui mi coglio impreparato come al solito sulle cose operative. Perché? Mi pare aula 4 di antropologia, guarda, non lo so, c'è nella locandina, c'è l'evento su Facebook, ce l'hai davanti.
Sì, no, ti dico, siccome c'è scritto aula di etnologia quarto piano, facoltà di lettere e filosofia, volevamo capire la facoltà di lettere e filosofia dentro la Sapienza.
Ah, quella dentro classica, quella, ecco. Sì, okay, è quella sullo scalone. Perfetto. Se non l'hanno... Sì, è quella lì. Anche perché la devo trovare pure io una volta che sarei stessa, se riesco ad arrivare a Roma devo trovarla anche io, ma se la dovrei fare.
Va bene.
Quindi niente, grazie mille.
Grazie a te e speriamo di vederci questo pomeriggio. Ti chiederei di restare.